got up early this morning so I could walk the floor. I got to hit the streets 'cause there's a wolf outside my door. The bill collector's calling and my kids need better shoes. Gonna go to church on Sunday 'cause I got nothing left to lose. And it's a good day. Good day for the blues.
E anche per noi è un giorno buono per il blues, come dice Ruth Brown, e lo è in particolare questa sera quando va in onda Infinitamente Blues, la trasmissione che vi tiene compagnia ogni due martedì dalle 22:30 a mezzanotte. Il martedì successivo alla stessa ora potete riascoltare la puntata in replica registrata. A tenervi compagnia Silvia e Mario, che vi propongono sempre una scaletta musicale coi fiocchi, condita da aneddoti, storie, spiegazioni sui brani, sui cantanti e sul mondo che li circonda. Ogni puntata è caratterizzata da un tema o da ospiti in studio, che ci raccontano le loro esperienze e ci propongono la loro musica. Il sito di riferimento è quello della nostra associazione, associazioneinfinitamente.it, che potete usare per contattarci o per ascoltarci in streaming. Vi trovate anche tutte le puntate già andate in onda fino ad oggi. Il martedì sera la musica blues è il centro del nostro mondo, anche se sono frequenti le incursioni in generi che con il blues hanno da sempre uno stretto legame: il soul, il gospel, il rhythm and blues, il rock e il jazz. Ma adesso è ora di cominciare. Mettetevi comodi e buon ascolto.
Cari amici di Radio Cooperativa, benvenuti a Infinitamente Blues. Come avrete già capito, il coronavirus ha diviso la nostra squadra e questa sera dovrete accontentarvi di una puntata ad una sola voce, sicuramente non la migliore. Ma Silvia sarà di nuovo presto con noi per un sacco di altre meravigliose occasioni. Il tema di questa sera riguarda il rock. Avremo molto rock. E precisamente visiteremo alcune performance di grandi rocker durante qualche concerto. A volte si tratta di concerti famosi, quasi epici, di quelli che hanno radunato milioni di persone davanti al palco, altre volte sono concerti magari meno grandiosi, ma che hanno vissuto momenti particolari. È un po' come giocare con la scaramanzia. Nel momento in cui siamo prevalentemente da soli, noi parliamo di raduni con moltissime persone, sudate e accalcate. Vogliamo tornare a quelle condizioni, vogliamo farlo presto. Seguiamo dunque tutte le regole che ci sono state dettate e, ne siamo certi, lo rifaremo presto. Prima di cominciare vorrei ricordare come il mito del concerto, non solo come luogo, come posto dove si fa musica, ma come momento, come tempo in cui si esprimono tutte le proprie emozioni, nasce negli anni 60 a San Francisco, la culla della Summer of Love e degli Hippies. È là che prende vita la riunione in cui solo per caso c'è gente sul palco e gente là sotto, perché tutti sono presenti per lo stesso identico motivo. Dunque non possiamo che cominciare da allora, da un concerto del 1967 a Monterey in California. È il 17 luglio quando sul palco sale una perfetta sconosciuta accompagnata da una rock band altrettanto sconosciuta. Lei si chiama Janis Joplin, la band Big Brother and the Holding Company, e partono così, di fronte a 200.000 persone.
Yeah.
Monterey è l'anticamera del più grande concerto mai concepito, quello di Woodstock dell'estate 1969. Ma a Woodstock abbiamo dedicato puntate intere di questa trasmissione e quindi lo saltiamo e basta. Di queste kermesse con raduni oceanici sulla spinta di motivazioni politiche e sociali se ne registrano altri, parecchi altri. Uno avviene in un'isola inglese, l'isola di Wight, a cominciare dal 1968 con i Jefferson Airplane, poi nel 69 arriva anche Bob Dylan, ma l'edizione clou è del 1970, con la presenza di 600.000 persone, perfino di più della mitica riunione di Woodstock. Qui ci sono proprio tutti, perfino il guru del jazz, Miles Davis. C'è anche Jimi Hendrix nella sua ultima esibizione pubblica prima della morte. È l'ultima volta che in Europa salgono sul palco i Doors con Jim Morrison. Insomma, di storie ce ne sarebbero così tante da raccontare per quell'occasione. E poi ci sono gli Who, una band meravigliosa con Pete Townshend alla chitarra e alla composizione e il favoloso batterista Keith Moon, famosi per terminare i concerti sfasciando gli strumenti e facendo addirittura esplodere la batteria. Noi li ascoltiamo nella loro canzone simbolo, quella che ha veramente aperto un'era, My Generation. We get around. Talking about my generation. They say, do look awful. Talking cold. About my generation. I might die before I get old. Talking about my generation. Take my generation, baby. Why don't you all fade away? Talking about my generation. Don't try to dig what we all say. What we all say. I'm trying to cause a big sensation. Just talking about my generation. Get around. Talking about my generation. Things they do look awful cold. Talking about my generation. Yeah, I hope I die before I get old. Nel 1963 a Washington, Bob Dylan, assieme ad altri artisti bianchi come John Baez, Peter, Paul and Mary, è sul palco di quella oceanica processione che è la marcia per i diritti civili guidata da Martin Luther King. Dylan è uno dei fari del folk politicizzato degli Stati Uniti. Quell'anno, il 1963, escono due dischi fondamentali con canzoni durissime contro l'establishment, la guerra, una società ingiusta, razzista e arraffona, The Times That Are Changing e Freewheeling Bob Dylan, che contengono tutta la politica dylaniana di quel periodo. Nel 1963 e nel 1964 partecipa con questo spirito al Festival Folk di Newport, cittadina del Rhode Island, 100 km a sud di Boston. Si presenta anche nel 1965, ma nel frattempo le cose sono cambiate. Dylan rifiuta il suo ruolo di guru, di faro, di punto di riferimento politico e si presenta sul palco, dopo alcune canzoni tradizionali del suo repertorio, accompagnato da alcuni membri della band blues di Paul Butterfield e, orrore degli orrori, ha in mano una chitarra elettrica. Credo siano conosciute le reazioni di enorme indignazione del pubblico che lo fischia continuamente, ma anche dei critici che lo bollano come Giuda e traditore dei sacri principi del folk statunitense. Qualcuno arriverà a dire che Woody Guthrie si girerà nella sua tomba. In risposta, Bob Dylan torna sul palco per un'ultima esibizione acustica, cantando Mr. Tambourine Man e It's All Over Now, Baby Blue. È tutto finito, Baby Blue, una pietra tombale sul passato con un avvenire, e che avvenire, tutto da scrivere. Tornerà al Festival di Newport solo nel 2002. Bob Dylan.
Leave now, take what you need, you think will last. But whatever you wish to keep, you better grab it fast. He understands you're orphan with his gun, crying like a fire in the sun. Look out, the saints are coming through, and it's all over now, baby blue. The highway is for gamblers, better use your sense. Take what you have gathered from coincidence. The empty-handed painter from your streets is drawing crazy patterns on your sheets. The sky too is folding under you, and it's all over now, baby blue. All your seasick sailors, they are rowing home. Your empty-handed army is all going home. Your lover who just walked out the door has taken all his blankets from the floor. The carpet too is moving under you, and it's all over now, baby blue.
you're stepping stones behind, there's something that calls for you. Forget the dead you've left, they will not follow you. The vagabond who's rapping at your door is standing in the clothes that you once wore. Strike another match, go start anew, and it's all over now, baby blue.
Ci sono poi stati concerti che non sono riusciti ad arrivare fino in fondo. Tra i più famosi possiamo ricordarne due. Il primo avviene a Londra, quando i Beatles, per l'ultima volta assieme, suonano sopra il tetto della sede della Apple Corps a Londra, la Apple dei Beatles, non quella che produce computer negli Stati Uniti. Era il 30 gennaio 1969 e i Fab Four venivano da un anno di lavoro in studio per il doppio album bianco, un anno ricco di liti, incompressioni, rotture e ricuciture. Si capiva che l'epopea dei Beatles stava per finire. Ormai l'ultimo concerto dal vivo era solo un lontano ricordo. Volevano quindi chiudere in bellezza. La scelta del tetto di quell'edificio è una sfida, un'ultima sfida alla musica delle folle oceaniche. Un concerto improvvisato per gli spettatori che sono le segretarie degli uffici, i passanti, i tassisti. Presto si crea un ingorgo incredibile. Alla polizia arrivano decine di telefonate e alla fine i poliziotti sono costretti a salire sul tetto e ad intimare la fine di quel frastuono, ovviamente il termine non è nostro, che disturba la quiete pubblica. Così l'ultimo concerto dei Beatles dal vivo termina dopo 45 minuti per l'intervento delle forze dell'ordine. Tra i brani che erano stati eseguiti, anche questo Don't Let Me Down, voce solista John Lennon, spettatori sul tetto, due poliziotti.
She does. Ooh, she does. Yes, she does. And if somebody loved me like she does, ooh, she does. Yes, she does. First time.
Don't let me down.
però alla primogenitura dei concerti interrotti dalla polizia sono, chi l'avrebbe mai detto, i Doors di Jim Morrison. La prima volta di tante in cui la band californiana ha un sacco di problemi con la polizia avviene in Connecticut alla New Haven Arena, è il 12 settembre 1967. Già prima di salire sul palco ci sono interventi della polizia che vorrebbe sospendere il concerto, poi arriva il permesso. Il presentatore deve chiamare due volte la band per iniziare. Tra un brano e l'altro, Morrison non si trattiene e apostrofa ripetutamente i poliziotti presenti. Dopo l'ultima provocazione «Siete piccoli uomini blu in un vestito blu», Morrison viene arrestato, ufficialmente per atti osceni, nel momento che si era appartato dietro le quinte con una fan. Anche se questo fatto non è affatto raro nei concerti, è famoso per essere stato il primo di una lunga serie. Dopo sole 5 canzoni, i 2000 spettatori vengono rimandati a casa. Tra i pochi brani eseguiti, ecco Alabama Song, Whiskey Bar, i Doors.
Show me the way to the next whiskey bar. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Oh, moon of Alabama, we now must say goodbye.
In testa alle band che hanno riscosso più soldi dai concerti c'è quella degli U2, ma subito dietro ci sono i Metallica, che avrebbero, secondo le stime, portato a casa circa $1.5 miliardi dai biglietti venduti dal 1982 in poi. Loro hanno suonato dappertutto, perfino in Antartide, e non hanno mai avuto bisogno di mezzucci di marketing come finte rotture e riappacificazioni per avere un grande successo. Nel 1991 sono a Mosca per un concerto che si tiene all'aeroporto. sono l'attrazione principale, anche se devono condividere il merito del grande successo con altri mostri sacri dell'heavy metal, come tanto per fare un nome gli AC/DC. Si trovano davanti una folla immensa di 1,6 milioni di persone, un numero che facciamo fatica a identificare come facce, corpi accalcati, estensioni di tutte quelle teste. Noi ascoltiamo i Metallica in uno dei brani più dolci e raffinati del rock, Nothing Else Matters, non importa nient'altro, i Metallica.
Open mind for a different view.
Il 1989 non è un anno qualsiasi. È quello in cui cade il muro di Berlino e tutta la geografia, la politica, la società europea si resetta. È anche l'anno di un grande concerto che si tiene a Venezia, uno spettacolo indimenticabile grazie all'esibizione fantasmagorica dei Pink Floyd, che poi ai cittadini di Venezia quell'invasione e tutta quella sporcizia lasciata dai 200.000 spettatori e non fatta raccogliere apposta fino al giorno dopo dagli oppositori al grande evento, che poi ai cittadini di Venezia possa aver dato un po' di fastidio può anche essere, ma l'esecuzione della band su quell'enorme palco galleggiante il giorno del Redentore è uno spettacolo che nessuno dei presenti dimenticherà più. L'organizzazione del concerto spacca in due l'amministrazione comunale, tra favorevoli come i socialisti e quelli decisamente contrari come quelli della Democrazia Cristiana. Da quel concerto, un concerto gratuito, assolutamente gratuito, con le spese sostenute in parte dalla RAI e in parte direttamente dai Pink Floyd, da quel concerto prendiamo un brano immortale dall'album del 73, The Dark Side of the Moon. Per il lungo assolo vocale viene chiamata Claire Torrey, alla quale viene semplicemente detto: non ci sono parole, si tratta della morte. I Pink Floyd, The Great Gig in the Sky.
Oh,
Nel 1978 la Giamaica è lacerata da una guerra civile tra i due partiti, quello socialista e quello laburista, che lottano con ogni mezzo, ma veramente con ogni mezzo, per il potere. Due detenuti in carcere e attivisti dei due partiti opposti pensano che solo un grande concerto possa riappacificare le fazioni e così, appena usciti di galera, contattano a Londra Bob Marley per promuovere l'evento. Il concerto viene organizzato e chiamato pomposamente One Peace Love Concert. Ci sono i 16 migliori cantanti reggae e 32.000 spettatori. Ci sono anche i due capi dei partiti che Marley convince a salire sul palco e a stringersi la mano. Sembra un idillio, ma dopo quel giorno le violenze continueranno e i due protagonisti non si incontreranno più in pubblico fino ai funerali di Bob Marley nel 1981. Il brano dopo il quale Marley invita i politici sul palco è Jamming e noi adesso lo ascoltiamo. Abbiamo trasmesso qui a Infinitamente Blues una monografia su Freddie Mercury e sui Queen, ma il concerto andato in scena nel vecchio stadio di Wembley a Londra nel 1986 resta una delle tappe memorabili e fondamentali della musica. Non tanto per le decine di migliaia di persone presenti o per il clima che solo i Queen sapevano creare, ma soprattutto per la straordinaria esibizione di Freddie Mercury. Era già accaduto l'anno prima, durante il Live Aid organizzato da Bob Geldof per sostenere gli etiopi colpiti da una terribile carestia. Nelle due serate del 1986 l'esibizione del gruppo è splendida e si conclude con la famosissima immagine di Freddie Mercury vestito da re che canta God Save the Queen, l'inno nazionale inglese. Di quelle serate ci piace ascoltare un brano costruito dal batterista del gruppo Roger Taylor e intitolato A Kind of Magic, i Queen.
It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one gold, one golden glance. Of what should be, it's a kind of magic. One shaft of light that shows the way. No mortal man can win this day. It's a kind of magic. The bell that rings inside your mind is challenging the door.
Abbiamo accennato prima agli U2, vogliamo ricordare il loro primo concerto italiano. È il 4 febbraio 1985 e ad ospitarlo deve essere il Palazzetto dello Sport, uno dei vanti della città lombarda. Ma quell'inverno succede qualcosa di inaspettato. Nevica. No, non è la neve la sorpresa, ma la quantità. Su Milano ne era scesa qualche settimana prima, in 5 giorni, 90 centimetri, una cosa mai vista, talmente violenta da far crollare alcuni tetti, compreso purtroppo quello del palazzetto. La band irlandese sta scalando velocemente le classifiche di popolarità nel mondo, con alcuni dischi azzeccatissimi, e l'attesa per quella primizia, quel concerto di apertura di una 3 giorni che avrebbe poi toccato anche Bologna, è spasmodica. L'organizzazione però non rinuncia e sposta il tutto al Palatenda, una struttura provvisoria, più piccola, che per qualche tempo ha il compito di ospitare spettacoli di ogni genere, compresa la musica dal vivo. Da dentro viene tolto tutto quello che non serve al concerto, per permettere a tutti di entrare. Gli U2 torneranno in Italia solo 2 anni più tardi, ma allora diventano un'altra band. Hanno pubblicato The Joshua Tree, hanno partecipato al Live Aid di Bob Geldof, sono insomma diventati un diamante nell'universo del pop e del rock. Allora i teatri non bastano più, servono stadi, stadi belli grossi come il Flaminio di Roma. Resta tuttavia nella storia la prima volta al Palatenda di Milano, dove suonano i brani dell'allora loro ultimo disco The Unforgettable Sky, dedicato a Martin Luther King e a molti aspetti dei problemi sociali dell'epoca come l'eroina, una strada che Bono percorrerà per tutta la sua carriera. Il brano che dà il titolo all'album e che adesso ascolteremo è ispirato ad una mostra fotografica sulle bombe che distrussero Hiroshima e Nagasaki, gli U2, The Unforgettable Sky. We'll be right back. Il Bridge School Benefit è stato un festival benefico che Neil Young ha organizzato a partire dal 1986. Tutti gli anni, in autunno, il rocker canadese richiamava allo Shoreline Amphitheatre di Mountain View in California amici, amici come Bruce Springsteen, Tom Petty, Bob Dylan, Elton John, i Rem, Lou Reed e chi più ne ha più ne metta, per raccogliere fondi da destinare a sostegno ai minori diversamente abili in campo educativo. L'elenco degli artisti partecipanti è impressionante. Elemento comune l'unplugged, vale a dire la tendenza a suonare solo strumenti non elettrici. In occasione dell'edizione del 1994, Young è di scena la prima serata del festival, il 1 ottobre. Con i suoi Crazy Horse, sciorina in acustico una buona selezione dei suoi pezzi forti, My Heart, Sleeps with Angels, Change Your Mind, riservandosi di stupire il pubblico sul finale quando, durante l'esecuzione di Piece of Crap, sotto i riflettori compare Eddie Vedder, il cantante dei Pearl Jam. Perché, più che un festival, il Bridge School Benefit era un gruppo di amici che suonavano per una buona causa. Fino al 2016, quando l'avventura immaginata 30 anni prima da Neil e dall'allora sua moglie Peggy, scomparsa nel 2019, è giunta a fine corsa. Da quell'edizione del 1994 ecco Neil Young con i suoi Crazy Horse in My My Hey Hey, rigorosamente dal vivo.
Thank you.
concerti di Bruce Springsteen sono sempre stati qualcosa di favoloso, con il più totale coinvolgimento del pubblico. Qualche volta ha permesso ad artisti locali del tutto sconosciuti di partecipare a qualche brano in scaletta. Quasi sempre le performance, molto più lunghe del brano da interpretare, sono introdotte da gag e dialoghi spiritosi con i suoi musicisti. Qui abbiamo scelto un concerto del luglio 2013 tenuto a Lipsia in Germania. Ci sono quasi 50.000 spettatori e la street band del boss suona già da 2 ore. Non ci sono orari, si sa quando si comincia ma non si sa mai quando si finirà. I musicisti si divertono sul palco, lo si vede chiaramente. Ad un certo punto arriva un parasole d'automobile con una richiesta scritta «You never can tell». Non è in repertorio, ma Bruce non si tira certo indietro e comincia a fare le prove coi suoi artisti, insegnando loro quali accordi usare, quale tonalità, quale melodia seguire. Forse è solo una pantomima, ma è un momento gradevole, divertente, pieno di risate da parte del pubblico. Il brano è un classico di Chuck Berry, diventato ancora più famoso quando Tarantino lo ha inserito nella colonna sonora del suo film Pulp Fiction, facendo ballare sulle sue note, in un ballo indimenticabile, John Travolta e Uma Thurman in uno stranissimo ristorante. L'esecuzione della band di Bruce Springsteen è semplicemente memorabile. Eccola senza la parte delle gag iniziali, ovviamente dal vivo. You never can tell.
Oh! ideas and made it up out of nothing.
Quando nel 1981 Simon e Garfunkel annunciano un concerto a Central Park, gli abitanti di New York restano sorpresi. Sono 10 anni che i due si sono separati e, a parte qualche piccolo lavoro insieme, hanno sempre seguito strade differenti. E poi non c'è biglietto da pagare e l'evento potrebbe essere, e sarà proprio così, l'unico nel suo genere. La coppia ha riempito nei decenni precedenti di musiche meravigliose l'universo della canzone e a Central Park ci vanno in 500.000 per ascoltare i grandi successi, da The Sound of Silence a Bridge Over Troubled Water a Mrs. Robinson. E poi ecco The Boxer del 1969, una canzone meravigliosa, nostalgica, piena di poesia, che viene cantata nella sua versione originale, quella con la strofa aggiunta che dice: dopo cambiamenti su cambiamenti, noi siamo rimasti più o meno gli stessi. Sembra scritta per quel momento così magico e unico. Simon and Garfunkel, The Boxer.
How you doing? Are you cold? God, you look great.
Just a poor boy, the my story seldom told. I've squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and jest, still a man hears what he wants to hear and disregards the rest. When I left my home and my family, I was no more than a boy in the company of strangers, in the quiet of the railway station, running scared. Laying low, seeking out the poor quarters where the ragged people go, looking for the places only they would know. La la la. La 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 la. Asking only workman's wages, I come looking for a job, but I get no offers. Just to come on from the whores on 7th Avenue. I do declare there were times when I was so lonesome I took some comfort there. Ooh la 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 la. Now the years are rolling by me, they are rocking evenly, and I'm older than I once was, younger than I'll be, that's not unusual. No, it isn't strange, after changes upon changes, we are more or less the same. After changes, we are more or less the same. La la la. Wishing I was gone, going home, where the New York City winters aren't bleeding me, leading me to go home.
clearing stands a boxer and a fighter by his trade, and he carries the reminders of every glove that laid him down or cut him till he cried out in his anger and his shame, I am leaving, I am leaving, but the fighter still remains, yes, he still remains. La la la, la 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 la.
E adesso un concerto che non è un concerto, ma la fama sia dell'evento che del personaggio permettono di fare un'eccezione, un piccolo strappo alla regola. Si tratta in realtà della registrazione di un programma voluto dalla NBC, una delle reti più importanti della televisione americana, quella, per capirci, che ha come emblema la coda di pavone stilizzata. Siamo nel 1968 e il più grande cantante dell'epoca, Elvis Presley, si è preso un po' di tempo, qualche anno, per girare film che non possiamo certo chiamare colti, filmetti d'amore con storie un po' così, senza troppe pretese. Ci vuole qualcosa di memorabile per dimenticare quei 7 anni lontani dalle scene che contano. Dopo il primo album del 1968, nel 1999 esce un doppio CD che raccoglie tutta l'esibizione originale del re più altri inediti dell'artista. Tra tutte le canzoni interpretate quella sera, ci piace offrirvi l'ascolto dell'ultima, If I Can Dream, Se Posso Sognare. Il testo riprende il discorso del 63 fatto da Luther King durante la marcia di Washington. Elvis lo inserisce di sua iniziativa alla fine dello spettacolo. Lo fa vestito di bianco come un gentiluomo del Sud e lo canta con un trasporto profondissimo, tanto che si racconta alla fine le sue coriste nere piangono. È un gospel, anche se un po' particolare, come potrete notare. Un testo intensissimo che dice: ci devono essere luci che ardono, splendendo di più da qualche parte. Ci devono essere uccelli che volano più in alto in un cielo più blu. Se io posso sognare una terra migliore, dove tutti i miei fratelli camminano mano nella mano, dimmi, perché, perché, perché il mio sogno non può diventare realtà? Ci deve essere pace e comprensione a volte, forti ali di speranza che soffino via il dubbio e la paura. Se io posso sognare un sole più caldo, dove la speranza continua a risplendere su tutti, dimmi, perché il sole non apparirà? Siamo persi in una nuvola con troppa pioggia, siamo intrappolati in un mondo turbato dal dolore, ma finché un uomo ha la forza di sognare, può liberare la sua anima e volare. Nel profondo del mio cuore c'è una domanda che freme. Sono ancora sicuro che la risposta arriverà in qualche modo. Là fuori nel buio c'è una candela che ci chiama e finché posso pensare, finché posso parlare, finché posso stare in piedi, finché posso camminare, finché posso sognare, ti prego, lascia che il mio sogno diventi realtà proprio adesso, lascia che diventi realtà proprio adesso. Noi ascoltiamo una registrazione splendida, particolare, fatta in studio. Elvis Presley, If I Can Dream, accompagnato dalla Royal Philharmonic Orchestra di Londra.
There must be lights burning brighter somewhere. Got to be birds flying higher in a sky more blue. If I can dream of a better land where all my brothers walk hand in hand, tell me why, oh why
dream come true. Oh, why? There must be peace and understanding sometime. Strong winds of promise that will blow away the doubt and fear. If I can dream of a warmer sun where hope keeps shining on everyone, tell me why, oh why, oh why won't that sun appear? We're lost in a cloud with too much rain. We're trapped in a world that's troubled with pain. But as long as a man has the strength to dream, he can redeem his soul and fly.
He can cry.
Deep in my heart, there's a trembling question. Still I am sure that the answer's gonna come somehow. Out there in the dark, there's a beckoning candle, yeah. And while I can think, while I can talk, while I can stand, while I can walk, while I can dream, oh, please let my dream.
Siamo alla fine di questo percorso, magari breve ma intenso. Del resto, i pezzi suonati dal vivo non devono rispettare la durata di quelli da inserire su un disco e quindi gli artisti, giustamente, per il piacere loro e del pubblico, si lasciano trasportare e vanno a ruota libera. In questa breve rassegna, ovviamente, mancano un sacco di concerti epici, momenti indimenticabili della musica moderna, ma il nostro tempo è finito qui. Per questo lasciamo la chiusura a chi di concerti ne ha fatti talmente tanti da essere impossibile contarli tutti, i Rolling Stones. Certo, quello di Rio de Janeiro del 2006 ha visto la presenza di 1,5 milioni di persone, ma il concerto della svolta avviene molto prima, nel 1972, quello che consegna alla storia l'immagine dei Rolling Stones come cattivi ragazzi, anzi pessimi elementi. Si va dall'aereo privato con la famosa lingua dipinta sui fianchi, all'uso massiccio di droghe, alle orge a ripetizione, famosa è rimasta quella di 4 giorni alla tenuta di Playboy a Chicago. Insomma, un cliché che verrà poi adottato da tutti quelli che vogliono essere davvero definiti delle grandi rock star. Forse non è molto edificante, ma questa è la storia e così la raccontiamo. In quel tour americano viene promosso l'album Exile on Main Street, un lavoro a dir poco meraviglioso, forse il migliore della band con quell'andirivieni di richiami rock, blues, country e jazz, tutto da ascoltare da cima a fondo. Noi vi lasciamo con uno dei pezzi che a noi piacciono di più, Sweet Virginia, e con questo vi auguriamo la buonanotte.